E ecco, mi veniva in mente, me lo faceva notare Ferdinando, insomma, che qua uscita quest'estate la lettera di Papa Francesco sul ruolo della letteratura, no? Nella formazione. Che letteratura vuol dire anche questo, cioè Goethe è letteratura e letta in questo modo parla di cose che non sono poi lontane. Scusate, dico una enormità, dalla strage di Montesole, appunto, che stiamo appena finendo di commemorare nell'ottantesimo. Sono forze mitiche ancora al lavoro, ecco. Questo è Thomas Merton, un autore appunto del Novecento, caro a tanti, insomma, è la prefazione al libro su Gandhi e non dice una cosa diversissima da Goethe, dice: l'uomo occidentale, soggiogato da passioni che, sebbene non possano più essere chiamate demoniache perché magari siamo politicamente corretti, insomma, continuano ad essere imperscrutabili però e oggettive, forze che si avventano sul piccolo cerchio luminoso di una ragione, che non è una brutta cosa la ragione, avercela. Il problema è che deve lavorare molto, forse più di quanto non si pensi. Ecco. Dice Benjamin che non è stato sempre così. Nel Barocco e nel Rinascimento, questa è una citazione, il marmo e i bronzi delle statue classiche continuavano ad emanare quel brivido con cui Agostino aveva riconosciuto in esse, per così dire, i corpi degli dei pagani. Agostino guardava queste statue che noi guardiamo nei musei e diceva: mamma mia, questi sono i corpi degli dei. Venivano percepiti come abitati da spiriti che potevano essere evocati e che potevano nuocere o soddisfare i desideri. Non voglio fare dello spiritismo a buon mercato, naturalmente, ma solo dire che l'uso della forma artistica per esprimere queste creature mitologiche è un uso che, come dice Warburg, cerca di imbrigliare delle forze espressive, delle potenti forze espressive. L'umanesimo è più inquieto di quello che pensavamo fosse. Accennavo prima, insomma, credo che quando Dossetti ha scritto che la strage di Montesole è stata dovuta ad un impulso trascinante, metafisicamente strutturato, credo che mi sembra di poter affermare che siano le stesse forze che sono all'opera. Ecco. E questo invece è Furio Iesi, che è stato uno studioso del mito e della destra europea negli anni del nazismo e dopo, insomma, uno studioso bolognese prematuramente scomparso. Anche nell'espressionismo che noi studiamo in storia dell'arte, secondo Iesi c'è una vera e propria religione della morte mascherata da impegno sociale, c'è una mascheratura di impegno filantropico, ma poi ci sono forze all'opera forti. E scrive Dossetti: è molto raro che si parli apertamente di odio, sentiamo sempre parlare di amore. Poco fa dicevamo tutti vogliono la pace, insomma. L'odio e i più grandi delitti sono stati giustificati spesso in nome dell'amore per qualcosa, insomma, Hitler stesso in nome dell'amore alla razza pura, al popolo eletto, ed è così che l'uccisione di un innocente può diventare un dovere, può essere sentita come un dovere da compiere. Come vedete non è molto allegro, insomma, però ecco, qualcosa sul significato. Un saggio molto bello, secondo me, e importante di Ivan Illich dell'84, intitolato Peregrinare non ha confini, cerca di individuare l'essenza del pellegrinaggio in tre spazi di tipo diverso. Uno spazio omogeneo, che è lo spazio da cui tu parti, omogeneo perché tu lo percorri, ne conosci le modalità, c'è un ordinamento giuridico, sociale, c'è uno spazio eterogeneo, che è lo spazio dell'estraneità, dove tu non ti trovi a casa tua, dove non sai comunicare, è uno spazio santo che è il luogo della grazia come ti viene mediata da forme naturali. Spazio omogeneo, spazio eterogeneo, spazio santo sono tre concetti con cui poi torneremo a confrontarci. E nel pellegrinaggio, in qualche modo, il cielo e la terra devono restare spettatori. Non si potrebbe fare un pellegrinaggio nei giorni della nube di Chernobyl, quando piove di tutto dal cielo e c'è il cesio dappertutto. Bisogna che in qualche modo sia il cielo sia la terra siano gli spettatori e noi percorriamo. E qui anche l'esperienza educativa in fondo è la stessa cosa. L'esperienza educativa come pellegrinaggio corre il rischio di essere schiacciata dalle forze, dalle entità, la famiglia, le richieste degli esami, dalle forze tra le quali si muove. Ho preso, insomma, mi sentivo in dovere come anziano insegnante, insomma, ho preso qualche quadro che abbiamo un po' tutti in mente su questo tema della forza della natura. Questo è Friedrich, dove l'uomo sembra solo testimone dell'evento naturale, no? È uscita quest'estate su un giornale in montagna questa intuizione che queste due cime del quadro di Friedrich, che non sono ben caratterizzate, Friedrich non venne mai in Italia, però se guardate la Tofana e le Cinque Torri c'è una certa somiglianza, insomma. E questo mi sembrava utile metterlo, perché in questo quadro ciò che poteva avere un significato viene come affogato nell'indifferenziato e sulla via di scomparire, non di precisarsi, ecco, mi sembra di poterlo leggere così. Anche ciò a cui potremmo dare un nome ricade nell'indifferenziato. E è interessante questa donna al tramonto del sole, che è come se assistesse ad un fenomeno naturale immenso. Ma pensate se questo sole fosse il sole dell'avvenire, come pensare alla rivoluzione come un fenomeno naturale che è ineluttabile che avvenga, no? Che non può non avvenire un giorno. Ecco. Un certo marxismo è in questo filone di fiducia nelle forze naturali che un giorno non possono non arrivare. Però ci sono i dubbi che vedevamo prima. E questo è un pellegrino anche, ma un pellegrino completamente, appunto, la natura non assiste e partecipe, è come se intervenisse minacciosamente nella sua stessa, costituzione. E questo è Van Gogh, dove il cammino addirittura si è sdoppiato, ci sono due sentieri, ci sono due soli, è un cammino che non è più uno. E questo è Segantini, una natura che Segantini ha il coraggio di dipingere nella sua totale indifferenza all'uomo. Non è una simpatica pista da sci, è un posto inospitale per l'uomo dove nessuno potrebbe vivere. Ecco, energia e significato, un'altra posizione che ci viene da Benjamin è fra due parole che in tedesco indicano l'esperienza. E sono due concetti opposti di esperienza, secondo me ogni tanto facciamo fatica a separarli. Una è l'esperienza pratica, l'esperienza che fa sì che tu sei addestrato, sperimentato, e l'altra è l'esperienza dissipata, l'esperienza immersiva, l'esperienza alla quale ci si abbandona, l'esperienza fantasmagorica. Una è l'esperienza che costruisce la persona, l'altra è l'esperienza che dissipa la persona. E il pellegrinaggio può essere entrambe. Spesso i nostri luoghi di turismo sono propagandati come esperienza dissipata. Spendi per fare questa esperienza, però dopo la devi ripetere. Anche qui, appunto, spendo solo due paroline. L'esperienza dissipata ha un picco dal punto di vista letterario. Adesso perdonatemi, sembrerà che io parli male del romanzo, insomma, ma ha un picco, scrive sempre Benjamin, nel romanzo come genere letterario, perché il romanzo in qualche modo è venuto alla luce come genere letterario molto tardi, nel Settecento, diciamo, 700-800, e il romanzo, tutti noi avremo letto un libro in spiaggia, insomma, l'avremo visto consumarsi giorno dopo giorno e poi magari siamo andati a comprare un altro, è qualcosa che si dissipa ed è qualcosa dove noi ci immergiamo e in qualche modo ci estraniamo da noi stessi. Non sto dicendo che non bisogna più leggere romanzi, insomma, ma Benjamin distingue, anche qui sono i due estremi che lo storico della cultura vede per poi vedere quello che c'è in mezzo. Benjamin oppone il romanzo alla narrazione. La narrazione è quella che dà esperienza ed è quella comunitaria, e per fare una narrazione ci vuole una comunità. Per fare un romanzo ci vuole un autore e un lettore. Il romanzo è il genere letterario della solitudine e in qualche modo la lettura diventa una forma di uscita da sé, di spossessamento. Forse avete presente anche voi questo bellissimo quadro di Fragonard, quasi negli anni della Rivoluzione Francese, ma in una calma surreale, dove questa giovane ragazza nobile con questo bellissimo vestito giallo è immersa in un libro del quale non vediamo il titolo ed è completamente assorta, tanto che ci lascia guardarla senza che se ne accorga, no? E il romanzo è questo, è questo spossessamento. Presuppone, l'avevo già detto, insomma, ma forse così è detto meglio, la atomizzazione dell'esperienza. L'esperienza non è più qualcosa che si fa insieme, in una comunità. L'esperienza me la faccio io leggendo quello che piace a me. Non così la lettura, specialmente la lettura medievale, e qui una domanda, cioè, ma cosa dobbiamo fare noi con i romanzi che non sia l'abbandonarci ad essi, no? E questa domanda, per quanto sembri molto lontana dal pellegrinaggio, secondo me è esattamente la domanda su cui eravamo prima. Cosa dobbiamo fare con i luoghi che non sia abbandonarci alla loro energia? Qual è il significato del romanzo e qual è il significato del luogo? E in qualche modo, scrive Benjamin, il lettore, la persona del lettore, serve a compiere il romanzo, non a entrarci dentro, a superarlo. L'opera è incompiuta finché la critica non la prende in esame e così il luogo di pellegrinaggio è incompiuto finché noi non arriviamo lì. Illich ha precisato che nei luoghi di pellegrinaggio poi i pellegrini hanno la libertà di fare ognuno, di trovare ognuno la sua modalità di accostamento al luogo santo. È un luogo che dà una libertà e una certa creatività, ecco. E scrive Benjamin, l'opera brucia della sua vera vita nella mente di colui che la compie e la legge. Quindi l'opera si infiamma, il romanzo si infiamma, ma non si infiamma per dissipare un calore, per scaldare la nostra vita che trema di freddo. L'opera si infiamma perché siamo noi che la portiamo a un punto dove l'autore non l'aveva ancora portata. E ragionando su questo infiammarsi, ho cercato l'esempio più lontano e distante, no? da questo infiammare l'opera, e ho trovato i roghi di libri dove effettivamente i libri vengono dati alle fiamme, no? Ma in una prospettiva, si direbbe in filosofia, totalmente immanente, cioè non si tratta di trovare un significato, di dare un senso, si tratta semplicemente di essere trascinati da un'energia che ti porta a bruciare. C'è sempre qualcosa che brucia, ma è molto diversa, c'è l'ambivalenza, no? Come dicevamo all'inizio, è molto diverso l'esito. È opposto l'esito. E il naufragare dell'uomo nella natura descritto da Goethe è, secondo me, strutturalmente affine al naufragare della nazione nella razza, perché la razza è fondata nella natura, non si può cessare di appartenervi, segue i destini della natura e la natura è perenne trasformazione ed è immanenza totale, cioè la razza non è un significato ulteriore, io leggo e quindi dopo trovo il mio modo di... La razza è qualcosa in cui io sono sommerso. E qui siamo sotto il Monte Pelmo, in Val Fiorentina, Santa Fosca, si è conservata una scritta del fascismo che è proprio su questo. La terra e la razza sono inscindibili. Attraverso la terra si fa la storia della razza, cioè la razza non è che fa la storia da sola, è la terra. E la razza domina, sviluppa e feconda che cosa? La cultura? No, la terra. Ecco. Ma è possibile andare al di là di questo mondo? Insomma, sembrerebbe una cosa di begli spiriti illusi. E qui ancora Benjamin, ma anche prima Winckelmann, il grande storico dell'arte, insomma, hanno lavorato sul concetto di torso. Il torso è la statua mutila, no? In particolare loro lavorano su questo torso del Belvedere che a Roma nei Musei Vaticani che è stato trovato così, non c'è più quasi niente, praticamente c'è solo la pancia, gli addominali, le cosce e poco altro. Insomma. Però come vedete dall'affresco a destra è stato uno dei modelli per Michelangelo nella Cappella Sistina. Eccolo qua. Questa statua, uno dice, mamma mia, che peccato, guarda lì, potevamo averla tutta, come saremmo stati più contenti. E invece Winckelmann che è quello che dice l'antichità greca, tutta bella, pacifica, serena, Winckelmann dice, no, è molto meglio così, perché gli mancano la testa, la braccia, le gambe, la parte superiore del petto. Al primo sguardo forse non scorgerai altro che un sasso informe, ma se hai la forza di penetrare nei segreti dell'arte, osservando con occhio tranquillo, che per lui è una parola chiave, vi scorgerai un prodigio, perché vedrai Ercole come circondato da tutte le sue imprese, e in quella pietra vedrai insieme l'eroe e il Dio, cioè il lavoro di completamento che fa l'osservatore, lo spettatore, va al di là di quello che lo scultore avrebbe mai potuto compiere. Il lavoro di completamento dà un significato nuovo. È lì che si va al di là della natura. Ho fatto un po' di storia perché non la conoscevo e ho pensato che fosse utile. Il torso è il prodotto di una costrizione. Pensate anche alla vita di un insegnante quando si accorge che fa sempre una goccia nel mare, insomma, quando si vedono situazioni familiari pazzesche, situazioni sociali pazzesche, persone che sono lì e non hanno nessuna possibilità di successo uscita anche solo ammettendo che escano da lì. C'è il prodotto di una costrizione, cioè c'è il frammento di un intero, un frammento sul quale la morte ha lasciato i segni permanenti, la morte dello sviluppo storico. Ma attraverso l'immaginazione non avanvera ma governata da una certa disciplina, da un certo studio, noi riusciamo ad intuire come sarebbe dovuto essere. E questo è un concetto potente, pensiamo all'esegesi biblica, appunto, versetti lontani che sono mutili da soli, ma che a un certo punto l'interpretazione mette insieme. Non può più ricevere un compimento mondano, pertanto rimanda all'ultramondano. E se non vi sembra troppo peregrino il riferimento, la domenica 26esima dell'anno liturgico cattolico romano, con quel se il tuo piede ti scandalizza tagliano, no? Che uno dice, vabbè, però insomma, dai, come dire, uno va sul K2 e torna con il principio di congelamento, portato la pelle a capo, però sarei stato più contento. Ma se lo interpretiamo in questa chiave di frammento, no? Se davvero c'è un oltremondano, Allora, non conta l'integrità in questo mondo, conta semplicemente un frammento dal quale si possa accedere all'oltremondano. Non contano due piedi in questo mondo, è il frammento che dà il senso dell'ulteriorità. E quindi questa idea di corso mi pare strutturalmente connessa con l'idea di pellegrinaggio cristiano. Mi sono chiesto, e gli altri? Il pellegrinaggio islamico e il pellegrinaggio ebraico, ma qui mi sono risposto che il pellegrinaggio cristiano ha modellato in un senso o in un altro il nostro paesaggio anche come rifiuto del cristianesimo, anche come superamento illuministico del cristianesimo. Quindi mi pareva di dover dedicare insomma, la vostra fatica di ascoltare a questo rapporto fra cristianesimo e modernità soprattutto. E qualcosa sull'etimologia, non tanto per l'etimologia latina che tutti abbiamo presente, il pellegrino è quello che passa nei campi, insomma, ma quella tedesca che trovo, insomma, piuttosto interessante perché in tedesco si può dire una parola che ha a che fare con la radice latina, ma normalmente viene usata la parola Wallfahrt, Wallfahrt, che avete qui in alto a destra. E che ha avuto tanti usi, insomma, Wallen, il verbo di questa parola, Fahrt è il percorso, è la stessa radice di Führer, la guida, il percorso, la corsa, insomma, l'andare, ma Wallen indica un movimento involontario del quale non è percettibile la causa, per esempio i movimenti delle nuvole nel cielo, i movimenti delle onde del mare, il movimento dello Spirito Santo nella Pentecoste, le lacrime che vengono agli occhi, il montare dell'ira, è una parola molto specifica che poi in tedesco si lega con un'altra che ci somiglia, che è Wellen, che è l'onda invece. Forse ricordate i prodotti per i capelli Wella, che rispecchiano queste onde, no? E sia l'onda, sia Wellen, sia Wallen, indicano un movimento spontaneo che non sai dove ti porti, che ti può trascinare, ecco l'ambivalenza ancora, ti può trascinare, ma ti può anche portare al bene. Ed è la parola con cui ancora oggi in tedesco si parla di questo. Nelle traduzioni dei Vangeli viene usata quando si dice un uomo partì per un paese lontano, in greco il verbo è apedimisen, che vuol dire andare apo il demos, andare via dal popolo, ma in tedesco appunto si usa questa. E mi pare, per dire una cosina anche transculturale, insomma, per non vergognarmi troppo, che questa ambivalenza è abbastanza riconosciuta anche in modo transculturale. In molte tradizioni c'è sempre un ma con il pellegrinaggio, è un precetto, ma se non puoi non lo fare, che va bene lo stesso. È bene farlo, ma attento che se diventa una cosa rituale è meglio non farlo. È incoraggiato, ma non è obbligatorio. Dà un senso di urgenza, ma rispetto ad una dimensione che è altra, che è spirituale. Ecco. Anche la scuola, secondo me, è legata a questi spazi, ma poi lo vedremo meglio, non voglio rubarvi tempo. Ecco. Dico solo una cosa in particolare sulla specificità del pellegrinaggio cristiano come introduzione all'incontro che poi ci sarà dedicato a questo. Certamente non si tratta della stessa realtà per come è vissuta da ebrei, cristiani e musulmani, perché il cristianesimo ha questo problema gigantesco, problema nel senso di oggetto, insomma, di cosa messa lì davanti, che è proprio il versetto scelto per l'incontro che avrà luogo, che il Messia Gesù, il figlio di Dio, dice io sono la via. E quindi via, verità e vita sono equiparate alle persone e in qualche modo superate nella persona. Quello che voi conoscete come via sono io. Non c'è la via e basta. Insomma, questo mi sembra che abbia lavorato in modo potentissimo, ecco. E qui c'è qualche riferimento, insomma. E poi, appunto, come si sa, insomma, il termine via indica il cristianesimo stesso, in atti, a portare a Gerusalemme legati i partigiani della via, cioè i cristiani, insomma. E quindi, da un punto di vista del pellegrinaggio cristiano, dovrebbe funzionare così, se vedo bene. Non sono gli elementi cosmici in quanto tali che sono valorizzati, ma quella cosa che non sarebbe niente viene riempita da Dio, quel luogo che sarebbe come tutti gli altri, quel gesto che sarebbe insignificante viene riempito. E qui c'è un problema che bisogna affrontare a questo punto dell'incontro, e cioè il problema dell'incarnazione, perché l'atto dell'incarnazione cristiana ha conseguenze su tutta la realtà creata e ha conseguenze indipendentemente dall'accettazione. L'incarnazione, appunto, scusate il paragone stupido, ma un insegnante spesso li fa, insomma, non è un supereroe che dice adesso sono Capitan America e sconfiggo il mondo. È qualcosa per cui Dio si è fatto uomo e ha dato all'umanità, alla terrestrità, la possibilità di diventare figlio di Dio. E quindi è qualcosa che non coinvolge solo una parte del mondo, ha riflessi sul mondo. E in più il cristianesimo, come sappiamo, è una storia con un finale, con un grande punto interrogativo, cioè vince ma consegnandosi alla storia, e qui arriva l'idea di Shivara, e cioè Shivara assume la presenza dell'incarnazione vincente nella storia al di là del fallimento, nonostante il fallimento. Non solo, fa un passo ulteriore e dice: il fatto che l'incarnazione sia rifiutata è paradossalmente una testimonianza dell'incarnazione. Come quando noi diciamo la bestemmia in fondo è un grido di affermazione di Dio rovesciato, insomma. Solo che, insomma, uno che bestemmia è lì nel suo angolo, qui si tratta di tutta la storia del mondo. E Shivara dice: lo scambio per cui Dio si fa uomo è talmente inaudito che non è accettato dal mondo, dalle potenze del mondo, viene rifiutato, i due estremi del movimento, Dio e l'uomo, vengono irrigiditi, le culture umane costruiscono i loro sistemi o su un estremo dialettico o sull'altro estremo dialettico, o l'assoluta identità o l'assoluta trascendenza, qui vado veloce, insomma. Ma questo stravolgere l'incarnazione è la conferma paradossale che l'incarnazione ha vinto, ecco. Poi se leggete lui lo dice meglio, insomma. E quindi ogni contestazione ha il sapore di una confessione, ecco, una confessione di impotenza. E adesso invece una cosa un pochino meno complicata, qualcosa per cui possiamo dire: c'è un repertorio, c'è un vocabolario del pellegrinaggio, ne parlavamo anche prima nell'introduzione, insomma. Cosa c'è di tipico del pellegrinaggio? Allora, in primo luogo mi pare un'uscita da sé verso una condizione che non si poteva immaginare prima. Questo credo che si possa dire. E poi c'è un ascolto del corpo. Un ascolto del corpo per fare un esame di realtà, perché il corpo è una realtà. E poi c'è un cercare parole nuove, parole che non avremmo saputo dire prima dell'esperienza. Un uscire da sé, un ascolto del corpo, una ricerca di parole. E poi secondo me c'è una liberazione dal futuro inteso come peso, dal futuro inteso come ombra. Il pellegrinaggio è un'attività nella quale secondo me è abbastanza vero che si resiste alla pianificazione giorno per giorno, perché si va piano, perché succedono gli imprevisti, perché non è finalizzato a tutto a un fine. Si rinuncia alla velocità, alla presenza della meta immediata. Si vive il presente senza l'ombra del futuro. Ecco, questo mi sembrava andasse detto. E credo ci stia bene questa parola greca che è la xenichia, che viene da xenos, lo straniero. Il sentirsi estranei, ma in senso buono, il sentirsi estraneo dei monaci, il non sentirsi appartenente e quindi sentirsi libero. Il pellegrinaggio è sentirsi... Noi spesso a scuola diciamo che l'atteggiamento giusto dell'insegnante è esterno ma non estraneo. Esterno perché quindi è libero dai giochi, è libero dai rapporti familiari, libero dai... ma non estraneo perché... ce ne importa, insomma. E l'utilità educativa di chi è esterno e non estraneo, insomma, si può ben misurare. E poi il pellegrinaggio è un'offerta di cose piccole, di piccole cure, l'offerta del corpo intanto che si consuma un po' nel camminare, i piccoli rimedi, la gratitudine per quello che si trova. E se estremizzate appunto il... per vedere meglio, la malattia è in questo senso una forma fondamentale di pellegrinaggio. È un tempo in cui si va, non c'è la meta, c'è un andare, c'è un sentirsi estranei a se stessi, c'è la ricerca di una cura. E poi silenzio. Il pellegrinaggio e il silenzio stanno molto bene insieme. Il silenzio, in questo senso, credo si possa dire una creazione di contesto, una creazione continua di contesto. È una premessa necessaria per incontrare il proprio presente in modo celebrativo. Celebrativo vuol dire vivendolo pienamente senza pensare che sia funzionale ad altro, vivendolo come fine in sé. E credo il silenzio anche nella scuola sia l'antidoto ad ogni meccanicismo educativo, insomma. All'inizio del cammino non ci eravamo messi d'accordo, ma sono le cose che sono state dette appunto nell'introduzione prima. All'inizio del cammino c'è una decisione che può aver richiesto silenzio. C'è l'accertamento di una disponibilità alla partenza, nell'educazione può essere il ricevimento di un incarico, lo faccio anche quest'anno, sarà il caso, saranno d'accordo gli altri. C'è il silenzio della disponibilità che è possibile, che è fattibile, che tu lì ci puoi arrivare, che lì ci si può andare, che c'è strada. Forse ci sono dei dubbi che si dovevano vincere. E c'è il silenzio di quando noi, accettiamo di non aver capito ancora tutto di noi stessi. C'è un silenzio di carta bianca su cui qualcuno può aiutarci a scrivere. E poi c'è il silenzio dell'attesa, c'è il silenzio ritmico, c'è il silenzio dei passi, c'è il silenzio della direzione di marcia. C'è il silenzio in cui tendiamo l'orecchio all'altro o custodiamo le cose che ci dicono gli altri. C'è il silenzio in cui cerchiamo una traduzione perché l'ambiente in cui ci muoviamo è estraneo. E c'è il silenzio della noia, c'è il silenzio del risultato che non arriva. E c'è il silenzio anche dell'educatore di quando le cose sono finite, tu ti accorgi che ormai non puoi più fare nulla e speri di aver fatto abbastanza. Il silenzio della percezione di non avere controllo sulle cose, che per un essere umano è molto importante, perché il controllo, la volontà di controllo è qualcosa che uccide l'educazione, ma uccide anche la nostra vita personale, insomma.